Allora, bene, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante. Abbiamo aperto la puntata d'oggi con un collegamento con un compagno dalla piana di Gioia Tauro. Abbiamo parlato di quanto accade nei ghetti dove vivono e lottano le persone che lavorano nelle campagne. Siamo in collegamento con una compagna della rete Campagna in Lotta, ancora benvenuta sulle nostre frequenze. Ci senti?
Sì, ciao a tutti.
Perfetto. E allora, insomma, con te in realtà il compagno è stato davvero preciso, ha descritto una situazione che riteniamo similare a quella di tanti altri contesti. Tra l'altro alcuni sono presenti anche in questa città e forse dovremmo averci anche la capacità di raccontarli. Parlo di quanto sta avvenendo nei campi Rom in questi tempi. Tra l'altro, insomma, la questione dei ghetti non riguarda soltanto il meridione. Sappiamo che però la vostra presenza si concentra per lo più nel Foggiano e nella piana di Gioia Tauro. Con te volevamo riuscire un po' a fare un quadro generale, anche per capire un po' la questione che riguarda documenti e permessi, e anche, insomma, forse per lanciare uno stimolo, forse adesso che c'è tempo sarebbe il caso di fare un'assemblea tematica proprio su questo punto.
Sì, ok, allora vi ringrazio intanto ancora per questo spazio. Io intanto premetto che cioè, come immagino per tutti, cioè, provo a restituire un po' di riflessioni e aggiornamenti a caldo, perché comunque c'è questo flusso di notizie costanti, cioè immagino che abbiamo visto tutti anche le cioè quante dichiarazioni istituzionali e appelli para-istituzionali da parte di soggetti vari si siano moltiplicati in queste settimane, che poi cioè non ultimo quello della ministra Bellanova che ringrazia la Lamorgese per aver prorogato i permessi fino al 15 giugno. Poi faccio un piccolo inciso, secondo me è più una questione di, cioè da come la vedo io, un po' più una questione amministrativa che una decisione politica, da come emerge dai decreti. Però a parte questo, la Bellanova che propone la regolarizzazione delle persone che stanno lavorando in campagna, e poi tutta un'altra serie di appelli da parte di soggetti appunto para-istituzionali vari, che poi, come diceva lo stesso compagno nell'intervento prima, cioè poi di fatto non si stanno facendo vedere nei posti dove vivono le persone direttamente interessate, e lo potrebbero pure fare perché lo fanno di lavoro, però quindi c'è una piccola nota anche sul fatto che i diretti interessati in tutte queste dichiarazioni che stanno uscendo, anche proprio sulla questione della sanatoria, dei documenti, delle regolarizzazioni, non sono minimamente coinvolti, o comunque le informazioni arrivano in maniera, cioè a malapena arrivano le notizie. E, non lo so, io provo un attimo velocemente anche a ricostruire quello che è stato detto fino adesso sulla situazione, anche da parte delle associazioni di categoria, cioè appunto da parte degli agricoltori. Perché secondo me è abbastanza interessante, poi provo a dare anche due aggiornamenti sulla Puglia, visto che il compagno prima di me ha detto appunto, come dicevi tu, molto chiaramente qual è la situazione in Calabria.
Assolutamente, grazie.
No, allora io cioè penso che, non so se forse appunto l'abbiamo letto tutti, però già subito dall'inizio dell'emergenza sanitaria, anzi all'inizio, mi pare proprio che i lavoratori immigrati fossero completamente, che lavorano in campagna in particolare, completamente scomparsi, diciamo, dai radar, nel senso che quantomeno nelle prime dichiarazioni da parte degli agricoltori, delle associazioni di categoria, veniva detto: noi siamo pronti, noi agricoltori siamo in prima linea ad assicurare, diciamo, cibo fresco e sano nei supermercati per gli italiani, mi raccomando comprate italiano, però ovviamente senza fare riferimento a tutta a quelle categorie, appunto a quei lavoratori sulle cui spalle tutto questo, diciamo, avviene, e quindi cioè, che lavorano in condizioni di sfruttamento da sempre per come è strutturata l'agroindustria. E poi hanno iniziato, cioè, poi mi sembra interessante riportare anche la gravità delle proposte che poi si sono spinti i padroni, hanno fatto un salto di qualità, potremmo dire, con le proposte, perché hanno iniziato a proporre addirittura di, ad esempio, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha proposto di, visto a fronte della carenza di manodopera comunitaria, ha chiesto la semplificazione del voucher agricolo, così potevano essere impiegati studenti, anziani, pensionati, cassi integrati, e l'ultima delle proposte mi pare pure sia le persone che attualmente hanno il reddito di cittadinanza, disoccupate col reddito di cittadinanza, che fa pensare un po', no, questo tipo di proposta appunto da parte dei padroni, no? Questa estensione, usare la pandemia per estendere la precarietà e lo sfruttamento.
Assolutamente, concordiamo con questa sottolineatura, insomma, tra l'altro sono le lotte delle stesse persone che queste condizioni dure di sfruttamento se lo vivono sulla propria pelle, che un po' avrebbero dovuto segnare il passo per tutte e tutti quanti.
Esatto, e poi appunto a fianco a questo tutta un'altra serie di proposte, sempre diciamo sulla pelle di chi lavora in campagna, appunto sul tema della regolarizzazione. Io adesso vorrei sottolineare come, cioè, magari appunto, no, inizialmente sono scomparsi dai radar, diciamo, i lavoratori immigrati, poi quando sono comparsi e ricomparsi sono scomparse le lotte dei lavoratori immigrati, perché vorrei sottolineare che appunto è da anni che ci sono delle persone che appunto lavorano in condizioni di ipersfruttamento anche in virtù della loro, diciamo, posizione giuridica irregolare, e da anni vivono l'emergenza costante sulla propria pelle, cioè potremmo dire che quello che noi adesso ci viviamo, no, cioè la zona rossa in cui siamo noi adesso, ci sono categorie di persone che vivono nella zona rossa da sempre, e però dentro questa situazione hanno condotto delle lotte che hanno un po' indicato la strada ben prima dell'emergenza sanitaria, e vorrei sottolinearlo appunto anche un po' per squarciare un po' questo moltiplicarsi di appelli e di appunto dichiarazioni che però anche, cioè, che appunto fanno anche riferimento, no, a questi momenti in cui ad esempio la sanatoria è entrata nell'ordine del giorno della Camera dei Deputati il 23 dicembre, il 15 gennaio, diciamo tralasciando completamente che per esempio il 6 dicembre c'era stata un enorme sciopero in contemporanea nella Piana di Gioia Tauro e a Foggia, che aveva che ha sicuramente stato la leva che ha spinto anche certe cose, no? Quindi sì, cioè le persone che adesso appunto lavorano, immigrati, compagni immigrati che stanno lavorando e vivendo in campagna, quello che appunto raccontano, e l'ha raccontato bene il compagno, però anche diciamo in Puglia la situazione è simile, per quanto siano distretti e agroindustriali diversi anche, quindi con cioè il lavoro segue delle stagioni diverse, però sì, cioè praticamente quella zona rossa che loro si vivono da sempre se la vivono ancora di più all'ennesima potenza, cioè la tendopoli è chiusa, a malapena si riesce ad andare nei comuni dove uno banalmente deve farsi una ricarica, uguale succede in provincia di Foggia, dove le persone per esempio che abitano a Borgo Mezzanone, che devono andare a Foggia per appunto, no, per questioni proprio di sopravvivenza, cioè di prendersi da mangiare, farsi una ricarica o mandare dei soldi a casa, rischiano addirittura che gli venga soppresso l'unico autobus che collega Borgo Mezzanone a Foggia in virtù di questa emergenza, quindi isolati dentro l'isolamento ancora di più.
Sì, e poi infatti su questo e sulla sanatoria suona davvero male che venga legata a questa situazione emergenziale, quando la situazione d'emergenza riguardo i documenti, l'irregolarità riguarda sempre di più, sempre più persone sicuramente, ma non solamente in questo momento.
Certo, così come il discorso anche no, del cioè, appunto tra le altre cose che sono state dette, che vengono inserite in questi appelli sulla regolarizzazione a 360 gradi, si parla anche no, di dare delle alternative abitative alle persone che vivono in luoghi insalubri, grazie, buongiorno, però cioè, intanto nel cosa sta succedendo, proprio per riportarvi anche come in realtà nella, cioè, nella quotidianità dell'emergenza queste, cioè, ci sono dinamiche che stanno continuando ad andare avanti esattamente come prima. Faccio un esempio, a San Severo sono appena stati trasferiti, a proposito di alternative abitative, 280 persone nei container di Casa Sankara, cioè, se ne è già parlato qua in radio di quella realtà, comunque 280 posti per persone che prima stavano in delle tende dovrebbero essere trasferiti dentro dei container a San Severo, con la proposta di lasciare i posti restanti, si parla di un totale di 400 posti per le persone che vivono in una palazzina sempre a San Severo, che hanno già condotto, sempre immigrati, lavoratori immigrati, che hanno già condotto a partire da quest'estate una lotta costante per rifiutandosi di entrare in quei container proprio perché non sono una soluzione abitativa che loro accettano, e gli è stato nuovamente proposto anche in questo contesto, no, in cui si parla di utilizzare le case vuote per metterci le persone che vivono nei ghetti, eccetera. Gli è stato nuovamente detto che dovranno essere trasferiti là, quando quest'estate avevano, giusto per rifare anche un po' la cronologia delle lotte, avevano interrotto l'inaugurazione di quegli stessi container parlando direttamente con Emiliano, dicendogli che non ci sarebbero voluti andare. La stessa cosa sta avvenendo vicino al granghetto di Rignano, dove a partire da un incendio che è scoppiato qualche mese fa, a novembre mi pare, che ha distrutto metà del ghetto, sono state allestite, c'è stato prima la proposta di allestire delle tende a fianco al ghetto e qualche giorno fa in realtà sono stati appunto trasferiti lì dei container in cui le persone appunto si sta iniziando a chiedere alle persone di trasferirsi, con anche delle prime forme di resistenza, cioè di rifiuto da parte della gente, che peraltro tra le ragioni del rifiuto è anche il fatto che deve pagare 60-70 euro per accedere ai container, che poi vanno nelle mani di un sindacato che è l'USB. Quindi appunto, no, a proposito di alternative abitative, questo poi è quello che si consuma nei luoghi dove poi c'è la gente di cui tutti stanno parlando. Faccio un altro esempio al volo, giusto anche per fare il quadro, cioè fare un collegamento con la Calabria. La stessa cosa vale per le palazzine di Contrada Sericella, quelle famose, anche queste sono state sollevate dalle stesse persone, cioè questa questione è stata sollevata dalle stesse persone che vivevano nella ex baraccopoli di San Ferdinando. Ci sono delle palazzine pronte, destinate a finanziate con fondi europei e destinati, cui beneficiari dovrebbero essere gli immigrati che abitano a Rosarno, comunque nella piana di Gioia Tauro, però la regione continua a erogare finanziamenti per tipo la regione Calabria ha appena erogato 2 milioni di euro per gestire l'emergenza sanitaria, dovrebbero andare alle persone che vivono lì, però intanto non si sa niente di quei 6 milioni che erano stati utilizzati per quelle palazzine che rimangono ancora vuote. Quindi c'è tutto, cioè insomma penso sia abbastanza chiaro come poi concretamente questa appunto ci sia uno scollamento tra quello che viene dichiarato e quello che viene chiesto e la realtà di quello che stanno vivendo le persone nei ghetti, che però cioè in realtà è anche non so come dire, vivono una situazione che però hanno già denunciato ampiamente negli anni passati, indicando molto chiaramente qual era anche la strada da seguire in termini di lotte e di organizzazione tutti insieme.
Allora, sì, assolutamente chiaro. Insomma, avete messo in luce diversi aspetti che si fanno ancora più stringenti in questo momento. Io da qui, insomma, lo propongo a voi, poi andremo a risentirci magari e a organizzarci. Sarebbe davvero opportuno riuscire a fare un'assemblea a microfoni aperti sul tema immigrazione, visto anche quanto sta avvenendo nei centri di espulsione, visto anche quanto hanno sollevato le lotte in questi ultimi tempi. Si rischia di nuovo, come dire, una sospensione di anche percorsi che si stavano facendo sentire abbastanza in maniera forte. Forse provare a buttare giù dei punti su cui dibattere apertamente, invitando chi da anni sta portando avanti queste lotte un po' a delineare quali possono essere le rivendicazioni, potrebbe tornare utile anche non appena decidiamo di riprenderci le strade.
Certo, assolutamente, più che necessario, e penso ci sia anche appunto la voglia da parte di chi sta appunto vivendo in questa situazione, appunto i diretti interessati. È più che mai importante anche continuare a tenere queste relazioni e confrontarsi su come andare avanti. Ormai sono passati 20 giorni, bisogna farlo.
Dai. E allora dai, ci lavoreremo fuori onda a questa occasione. Da qui ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Dai, un abbraccio fortissimo, a risentirci.
Ciao.
Ciao.